Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
La Polly vi aveva chiesto tipo un milione di anni fa, infatti grazie per la pazienza. Perché traduciamo in italiano i nomi dei componenti delle famiglie reali? Siamo gli unici a farlo? Anzi, in Spagna ad esempio e nello spagnolo in generale si traduce moltissimo di più rispetto a quello che facciamo in italiano. Anche in francese si traducono cose bizzarre, tipo che computer si dice compilatore, tipo, ecco, sarebbe una roba del genere. Ma per esempio, sempre per rimanere in ambito informatico, anche in spagnolo il mouse diventa, anzi rimane, el ratón. Ma quella cosa di tradurre il nome dei reali ha una curiosa caratteristica, per esempio che a un certo punto abbiamo smesso, e questo potrebbe essere un indizio, nel senso. C'è stato un triste periodo nella storia italiana che molti conoscono come ventennio, in cui a un certo punto quello lì diceva cose furbe tipo
basta con gli usi e costumi dell'Italia umbertina, con le ridicole scimmiottature delle usanze straniere, dobbiamo ritornare alle nostre tradizioni, dobbiamo rinnegare e respingere le varie mode di Parigi o di Londra o d'America, semmai dovranno essere gli altri popoli a guardare noi, come guardarono a Roma o all'Italia del Rinascimento, o ai Maneskin, che da oggi si chiameranno Maneschini. Basta con gli abiti da società, coi tubi di stufa, le code, i pantaloni cascanti, i colletti duri, le parole ostrogote. Che cazzo vuol dire i tubi di stufa?
Insomma, prima gli italiani di brutto, tanto che ad esempio tutti i nomi geografici vennero tradotti in italiano, soprattutto quelli di territori condivisi. Ma quello dei nomi geografici, dei toponimi, è un'altra fetta che infatti facciamo nella puntata di domani. Ovvero, perché Londra la chiamiamo Londra, non London, mentre Madrid la chiamiamo Madrid e non Madrida. Ma tornando ai reali, dicevo, la cosa interessante è che Elisabetta è Elisabetta, Carlo è Carlo, ma William e Harry sono William e Harry, non Guglielmo e Enrico. Per cui, che cosa è successo a un certo punto? Probabilmente ha smesso di essere influente quella tradizione là, cioè, durante il ventennio si è italianizzata una marea di roba. I nomi dei personaggi e i nomi dei reali, quindi, probabilmente sono stata l'abitudine più lunga, più duratura, più difficile da togliere, motivo per cui ce la siamo portata più avanti rispetto ad altre, nel senso che, ok, durante il ventennio uppercut, cioè il pugno che impugilato va da sotto in su e che colpisce al mento, si chiamava sommom. Sommomolo, giuro, ma a un certo punto, finito il ventennio, abbiamo anche smesso di chiamarlo sommomolo perché faceva cagare. Ma per quanto riguarda la regola del perché alcuni nomi si traducono e altri no, non esiste una regola. Ne ho parlato con il mio amico Magister Vic, ne è nata una chiacchiera interessante e siamo arrivati a una serie di conclusioni. E appunto quello, cioè che i nomi dei personaggi storici, i nomi biblici, i nomi degli artisti e i nomi dei regnanti possono essere sottoposti a un processo di traduzione sistematica, ma che a un certo punto ha lasciato il passo invece a una maggiore attualizzazione, per cui per la miseria adesso diciamo Francis Bacon e grazie a Dio non Francesco Bacone. Ma al di là di quello che è stato il fascismo, in realtà i nomi dei personaggi storici venivano tradotti anche prima, più che altro per una questione di semplicità, nel senso che noi diamo per scontato di riuscire a raggiungere un livello decente di pronuncia inglese o di qualunque altro tipo, bene o male, ma tenete conto della grafia strana di altri paesi. La K di Merkel, per quanto ci sembri assolutamente innocua, ai tempi poteva essere fonte di confusione, perché che cazzo è la K? Quindi Angela Merkel sarebbe stata Angela Merkella, tipo una roba del genere. Ma in un certo senso potremmo dire, anche se non è una vera e propria regola, che i nomi che sono stati tradotti e che sono rimasti tradotti come Elisabetta e Carlo sono quelli che bene o male vengono considerati più importanti anche da un punto di vista mediatico, nel senso che dai, William e Harry, cioè Basta, cioè, questa roba dei re e delle regine nel 2021 proprio, cioè, lasciamoli nelle favole. Che cazzo di senso ha, no? Il Papa resta tradotto, ma il Papa in realtà di solito si chiama in italiano, perché il Papa di solito parla in italiano, o ci prova, forte, quantomeno. Ma in giro per il mondo il nome del Papa è tradotto praticamente ovunque. Ma arriviamo alla cosa più divertente, lo scempio che venne fatto durante il ventennio di alcune parole inglesi e francesi che vennero tradotte, a parte sommommolo, in modo abbastanza ridicolo. Ce ne sono alcune che sono abbastanza innocue, tipo brioche diventa brioscia, o Buenos Aires diventa buonaria. Alla fine vuol dire quello. Iniziamo a esagerare un po' di più quando sandwich diventa tramezzino, nel senso che è un tramezzo, una cosa fra una roba e un'altra. Alcune volte è banalissimo quando smoking diventa giacchetta da sera, altre volte è perfettamente sensato quando film diventa pellicola, perché film in inglese vuol dire esattamente quello. Fa un po' più schifo quando il colore bordeaux diventa color barolo, oppure Bob, lo slittino, diventa Guido Slitta e la garçonnière giovanottiera, mentre il pied-à-terre, per rimanere in tema di corna e seconde case, diventa una fuggicasa. Il parquet diventa un tassellato, mentre l'hockey diventa disco su ghiaccio, così come il rugby diventa un orrendo palla ovale. Un flirt è un amoretto. Il tennis è la palla corda, ma quello è di memoria già francese di qualche anno prima, diciamo. E l'acquavite d'avena? È il whisky, naturalmente. Ma immagino che non capirete mai in che città state andando se avete comprato un biglietto per Vosintone. Washington. Poi c'è il toast che diventa pantosto, e la chiave inglese che non è in inglese ma racchiude al suo interno il concetto di qualcosa di straniero, per cui cazzo no, deve diventare qualcos'altro. La chiave morsa. Quello di come sono stati tradotti alcuni nomi è piuttosto interessante, ma secondo me appunto manca il pezzo dei toponimi, cioè perché alcune città le traduciamo e altre no ancora oggi in realtà. E infatti ve lo dico domani. Seguitemi su Instagram Radio Kesten. A domani con cose molto umane, i toponimi.